Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti, è lunedì, noi vi avevamo promesso un nuovo libro che inizieremo questa sera, più tardi ce lo ascoltiamo da Enzo, e adesso invece ci ascoltiamo il brano di Charlie Peacock, il nostro tacchinello, scusate la traduzione, con Cheer Up Church, sorridi, rallegrati chiesa, ci sentiamo più tardi.
Il libro più letto, scritto proprio per te.
His was a voice fueled by truth that spoke to us of God's grace in a way that we could understand and take hold of. His was a lie defined by grace for a time and for a reason, and so we bow and give thanks to God for the life of our brother. It's just like God to make a hero from a sinner. It's just like God to choose the loser, not the winner. It's just like God to tell a story through the weak, to let the gospel speak through the life of a man who'll be the first to say, cheer up, church. You're worth something, you think. Cheer up, church. You're standing at the brink. Don't despair. Do not fear. Grace is near. It's just like God. A hero from sin. It's just like God to choose the loser, not the winner. It's just like God to tell a story through the weak, to let the gospel speak through the life of a man who'll be the first to say, cheer up, church. You're worse off than you think. Cheer up, church. You're standing at the brink. Don't despair. Do not fear. Grace is near. Don't despair. Do not. Grace is near.
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Buonasera carissimi amici e bentornati al nostro programma. Anche quest'oggi andremo a stare insieme per un po' di tempo e quest'oggi, vi ricordo, iniziamo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, il secondo libro dei Re. In realtà è il proseguimento del primo libro ed è stato diviso in due per motivi pratici di lettura. Il secondo libro dei Re ci parla del declino, del crollo di Israele, dal re Acazia a Osea, e ci parla anche del declino, del crollo del regno di Giuda, da Jeoram a Sedechia. In questo periodo inizia il ministero di molti profeti, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia e tanti altri che studieremo in seguito. Si apre il libro con il rapimento di Elia da parte del Signore e si chiude con la deportazione dei giudei a Babilonia. È una storia tragica. Il popolo eletto, che doveva essere una luce per tutti i popoli, sprofondò sempre più nella infedeltà, nella degradazione morale, finché cadde sotto il giudizio di Dio. I nemici vennero e deportarono il popolo in cattività. Ogni libro ha delle caratteristiche. Se Prima Re è stato il libro della divisione del regno, questo sarà il libro della dispersione. L'argomento dei primi 10 capitoli di questo libro è il ministero di Eliseo. Iniziamo quindi con il nostro studio facendo un passo indietro. In Prima Re, al capitolo 22, versetto 51, leggevamo che Acazia, figlio di Acab, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria. Riprendiamo la storia nel secondo libro dei Re da questo punto. In effetti, come dicevamo, non sembra esservi una divisione precisa tra il primo libro dei Re e il secondo. Il regno di Acazia su Israele ha inizio in Prima Re e si conclude in Seconda Re. Il re e il profeta assumono il ruolo che era del sacerdote, ossia il mezzo di comunicazione tra Dio e il popolo. Nel primo capitolo del secondo libro dei Re troviamo che Acazia, re di Israele, figlio di Acab e Izebel, cadde da una ringhiera e si ferì gravemente. Leggiamo l'episodio iniziando dai primi 8 versetti. Dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia cadde dalla ringhiera della sua camera di sopra a Samaria e si ammalò. Allora inviò dei messaggeri dicendo loro: «Andate a consultare Baal-zebub, dio di Ecron, per sapere se guarirò da questa malattia». Ma un angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: «Alzati, va incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro: è forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-zebub, dio di Ecron? Perciò, così dice il Signore, tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morrai». Ed Elia se ne andò. I messaggeri tornarono da Acazia, il quale disse loro: «Perché siete tornati?» E quelli risposero: «Un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, tornate dal re che vi ha mandati e ditegli: così dice il Signore, è forse perché non c'è Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal-zebub, dio di Ecron? Perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai». Acazia chiese loro: «Com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole?» Quelli gli risposero: «Era un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi». E Acazia disse: «E Elia, il Tisbita». Sappiamo, dagli ultimi versetti del capitolo 22 del primo libro dei Re, che Acazia seguiva le orme di suo padre Acab, un re malvagio che tanti problemi aveva causato al profeta Elia. Non ci meraviglia quindi il fatto che, quando si trova in cattive condizioni, in seguito a un incidente, invece di rivolgersi a Dio per chiedergli aiuto, Acazia, profondamente influenzato da sua madre Isabel, si rivolse a Baal-zebub, una divinità pagana il cui nome significa Baal principe. La richiesta che Acazia rivolse per ottenere un oracolo fu un'aperta sfida al Signore, Dio di Israele. Voleva sapere se sarebbe guarito dall'incidente che aveva subito. Il Signore non lasciò correre e, per così dire, raccolse la sfida. Quella descritta qui fu una delle ultime missioni che Elia svolse per conto di Dio. Andò incontro ai messaggeri e li apostrofò con le stesse parole suggerite dal Signore. «È forse
«Perché non c'è Dio in Israele che voi vi rivolgete a Baal-Zebub, il Dio di Ecron?» Questo ci fa ricordare il grido del popolo quando Elia sconfisse i profeti di Baal. «L'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio». È come se il Signore chiedesse: «Dove è andato il Dio che riconosceste quel giorno?» Quindi Elia comunicò loro la triste prognosi di Dio. Acazia non sarebbe guarito, sarebbe morto. I messaggeri tornarono indietro e riferirono al re quello che Elia aveva detto loro. Ma Acazia evidentemente conosceva Elia. Chissà in quali termini gliene avevano parlato i suoi genitori, ed aveva verso di lui la stessa avversione del padre, lo stesso odio, direi, della madre. Leggiamo nel seguito come questi sentimenti si tramutano in azione, perché naturalmente Acazia non è soddisfatto della prognosi. Allora mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini. Egli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: «Uomo di Dio, il re dice, scendi». Elia rispose e disse al capitano dei 50: «Se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini». E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse a Elia e gli disse: «Uomo di Dio, il re dice, fa presto, scendi». Elia rispose e disse loro: «Se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini». E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un terzo capitano con i suoi 50 uomini. Questo terzo capitano di 50 uomini salì da Elia e, giunto presso di lui, gli si gettò davanti in ginocchio e lo supplicò dicendo: «Uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi». Un fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani con i loro uomini, ma ora la vita mia sia preziosa agli occhi tuoi. Abbiamo già detto che il re Acazia era il figlio di Isabel, la donna che aveva tentato di uccidere Elia, e apparentemente c'era ancora una taglia sul suo capo. Elia non è mai stato un uomo che scendesse a compromessi col potere. Lui si sottometteva solo a Dio e qui non ritiene di dover andare incontro ai desideri del re. La protezione di Dio verso Elia si manifesta in un modo molto drastico, consumando col fuoco gli uomini venuti ad arrestarlo per ben due volte. Ma ecco che il terzo drappello di soldati è guidato da un capitano che evidentemente credeva nella potenza di Dio e nel fatto che Elia fosse un vero profeta, al punto di chiedere pietà, e Dio gliela concede. Leggiamo la conclusione di questa vicenda nei versetti dal 15 al 18, sempre nel primo capitolo del secondo libro dei Re. L'angelo del Signore disse a Elia: «Scendi con lui, non aver paura di lui». Allora Elia si alzò, scese con il capitano, andò dal re e gli disse: «Così dice il Signore, poiché tu hai mandato dei messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, come se in Israele non ci fosse Dio da poter consultare, perciò tu non scenderai dal letto sul quale ti sei coricato, ma certamente morrai». Acazia morì, secondo la parola del Signore pronunciata da Elia, e Joram cominciò a regnare al suo posto l'anno secondo di Joram, figlio di Giosafat, re di Giuda, perché Acazia non aveva figli. Il resto delle azioni compiute da Acazia è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. In ubbidienza a quello che l'angelo del Signore gli ordina, Elia si presenta ad Acazia e senza esitazione riafferma quanto detto da Dio. Forse potremmo chiederci perché Dio volesse essere consultato da un uomo che viveva in un modo così contrario ai suoi insegnamenti, ma come vedremo nell'intera storia del popolo di Israele e anche dei popoli pagani, che Dio non rifiuta di ascoltare coloro che si rivolgono a Lui, qualunque sia il passato. Questo deve incoraggiare ognuno di noi a non sentirsi troppo lontano per poter ottenere la sua grazia. La dinastia di Acab finisce qui, in quanto Acazia era senza figli e Joram sale al trono dopo di lui.
Stiamo leggendo il libro più letto.
Il capitolo 2 del secondo libro dei Re ci porta alla conclusione della vita di Elia, che viene rapito in cielo su di un carro di fuoco. Dopo di ciò viene posta in rilievo la figura di Eliseo, il successore di Elia. Ma leggiamo i versetti dall'1 al 6 del secondo libro dei Re, capitolo 2. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse a Eliseo: «Fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel». Ma Eliseo rispose: «Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò». Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: «Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore?» Egli rispose: «Sì, lo so, tacete». Elia gli disse: «Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico». Quegli rispose: «Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò». Così se ne andarono a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: «Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore?» Egli rispose: «Sì, lo so, tacete». Ed Elia gli disse: «Fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Com'è vero che il Signore vive, che tu vivi, io non ti lascerò». E proseguirono il cammino insieme. Elia sapeva di essere giunto al termine della sua vita e prega Eliseo di non seguirlo, ma Eliseo non vuole abbandonarlo perché anche lui sa che quel giorno stesso Elia lascerà la terra. Eliseo desidera essere presente quando Dio condurrà Elia a casa. Evidentemente Dio aveva rivelato questo evento in modo chiaro, in quanto anche i discepoli dei profeti nelle diverse città ne erano al corrente. Anche Eliseo quindi lo sapeva ed egli è determinato a restare con il suo maestro fino alla fine. Così Elia ed Eliseo si diressero insieme verso il Giordano. Leggiamo il seguito nei versetti dal 7 all'11, sempre dal capitolo 2 del secondo libro dei Re. 50 discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte al Giordano, da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percosse le acque, le quali si divisero in due. Così attraversarono il fiume a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia disse a Eliseo: «Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto». Eliseo rispose: «Ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito». Elia disse: «Tu domandi una cosa difficile. Tuttavia, se mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato». Essi continuarono a camminare discorrendo insieme, quando ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Il Signore aveva diviso le acque del fiume Giordano per Giosuè e il popolo di Israele già 500 anni prima, ed ora ripete il miracolo per Elia ed Eliseo. Il dialogo che avviene fra i due profeti è un passaggio di consegne, una specie di testamento spirituale. Eliseo si rende conto del grande bisogno che ha di Dio, così chiede di avere una quantità maggiore, doppia, della potenza dello Spirito. Guardando indietro al compito svolto da Elia e dovendone prendere il posto, si sente inadeguato e così chiede la forza di Dio. Vedremo come Dio non gliela farà mancare. Il rapimento di Elia, descritto in maniera così semplice, è la conclusione speciale di una vita speciale. Ma leggiamo la reazione di Eliseo nei versetti dal 12 al 15, al capitolo 2 del secondo libro dei Re. Eliseo lo vide e si mise a gridare: padre mio, carro e cavalleria di Israele!» Poi non lo vide più, e afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi. raccolse il mantello che era caduto di dosso a Elia, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. E preso il mantello che era caduto di dosso a Elia, percosse le acque e disse: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero in due, ed Eliseo passò. Quando i discepoli dei profeti, che stavano a Gerico, di fronte al Giordano, videro Eliseo, dissero: «Lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo». Gli andarono incontro, si prostrarono fino a terra davanti a lui. Il grido di Eliseo è di saluto e di meraviglia. Poi, resosi conto che tutto è finito, Eliseo prende il posto di Elia e dimostra la sua fede. Infatti prende il mantello che era caduto di dosso Elia e con esso batte le acque del Giordano, proprio come già aveva fatto Elia. La potenza non sta nell'indumento e neppure in Eliseo, la potenza è in Dio ed Eliseo lo sa. Eliseo aveva la stessa fede di Elia ed è fede nel Dio di Elia. Egli fa la domanda: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Questa è una domanda importante ancora oggi. Invece di rivolgersi agli uomini, a qualche formula magica o a qualche guaritore per avere aiuto, come molti fanno, perché non rivolgersi al Dio di Israele? Ricordate Acazia? Dio voleva essere interpellato. Egli è il Dio vivente. Egli è il Dio e Padre del Signore Gesù Cristo. Rivolgiti a Lui, amica, amico, per qualsiasi bisogno tu abbia. I profeti che erano rimasti al di là del Giordano riconoscono in Eliseo il successore di Elia, ma non sono convinti che tutto sia terminato. Leggiamo infatti i versetti dal 16 al 18, dal capitolo 2, dove è detto che i figli dei profeti stavano ancora osservando gli eventi quando videro Eliseo spartire le acque e attraversare il fiume Giordano. E gli dissero: «Ecco qui fra i tuoi servi 50 uomini robusti. Lascia che vadano in cerca del tuo Signore, se mai lo spirito del Signore l'avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle». Eliseo rispose: «Non li mandate». Ma insistettero tanto con lui che egli ne fu confuso e disse: «Mandateli». Allora quelli mandarono 50 uomini, i quali cercarono Elia per 3 giorni, ma non lo trovarono. Quando tornarono da lui, che si era fermato a Gerico, egli disse loro: «Non vi avevo detto di non andare?» Abbiamo letto che questi discepoli nutrivano dubbi che Elia fosse effettivamente salito in cielo. Avevano il sospetto che Dio l'avesse scaricato in qualche luogo abbandonato, quasi a liberarsene. Che strane idee si erano fatti di Dio. Elia se n'era veramente andato e non vi era bisogno di cercarlo. Ma loro lo fecero per 3 giorni, nonostante il parere di Eliseo, che alla fine dovette dire: «Ve lo avevo detto». Poi gli uomini di Gerico si presentarono a Eliseo con un problema. Leggiamo i versetti dal 19 al 25 nel secondo libro dei Re, capitolo 2. Gli abitanti della città dissero a Eliseo: «Ecco, il soggiorno in questa città è gradevole, come vede il mio signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile». Egli disse: «Portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale». Quelli gliela portarono. Egli andò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse: «Così dice il Signore, io rendo sane queste acque, ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità». Così le acque furono rese sane, e tali sono rimaste fino ad oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunziata. Poi di là Eliseo salì a Betel, e mentre camminava per la via, uscirono dalla città dei ragazzini, i quali lo beffeggiavano, dicendo: «Sali, calvo, sali, calvo». Egli si voltò, li vide e li maledisse nel nome del Signore. Allora 2 orse uscirono dal bosco e sbranarono 42 di quei ragazzi. Di là Eliseo si recò sul Monte Carmelo, da dove poi tornò a Samaria. Le persone in quella città avevano un problema di sopravvivenza e lo presentarono a Eliseo. Eliseo risanò le acque cattive e questo fu il suo secondo miracolo. Poi avvenne un incidente che fu tra i più criticati delle scritture. La critica riguarda il modo brutale in cui furono uccisi quei fanciulli. Vediamo prima lo scenario di fondo. Eliseo stava tornando dopo il rapimento di Elia quando accadde quanto segue. La cronaca di quanto era avvenuto lo aveva preceduto e quando salì a Betel dei ragazzini lo beffeggiarono. Eliseo li maledisse nel nome del Signore e subito dal bosco uscirono due orse che sbranarono 42 di quei ragazzi. Per prima cosa diciamo che se un uomo ha dubbi sinceri troverà che vi è risposta a tutti i quesiti e le difficoltà che possa avere sulla parola di Dio. Ciò non significa che si possa rispondere a problematiche di qualsiasi tipo, perché non è così. Questa però è una questione alla quale si può rispondere e voglio soffermarmi un po' sull'argomento. Leggiamo cosa dice Dio dei suoi testimoni. Il passo riguarda la tribolazione descritta in Apocalisse capitolo 11, versetti dal 3 al 7. Io concedo ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà loro far del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Dio ha sempre voluto che i suoi testimoni fossero rispettati e tenuti in considerazione. All'inizio del suo ministero Eliseo era un giovane. In questa occasione egli tornava dal di là del fiume Giordano, dove Elia era stato rapito in un carro di fuoco e portato in cielo. La notizia di questo evento si sparse in giro in un lampo. Molti ne erano al corrente mentre Eliseo tornava a Betel. Probabilmente i media di quei tempi portarono la notizia su Eliseo. E purtroppo vedo che il tempo mio a disposizione è terminato. Mi fermo qua a questo punto. Io vi do appuntamento a domani al solito orario, quindi vi auguro un buon riposo.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama all'800-955-914. 800-955-914. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo e ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.